Ciao, io sono Nicola
E io sono Mirko.
e questo è Facciamo il Punto, il podcast per chi ha colazione, mangia pane e finanza.
Nell'episodio di oggi chiacchieriamo con Alessandro Mazza, IPU conosciuto come CryptoIta, youtuber e content creator per il mondo cripto, con più di 30.000 follower sia su Instagram che su YouTube. Con Alessandro parleremo di finanza decentralizzata, ovvero del cosiddetto mondo DeFi, di cosa si tratti, del perché sia così rivoluzionaria e di come questa si inquadri all'interno del mondo cripto. Alessandro ci spiegherà anche la differenza tra exchange centralizzati e decentralizzati e ci dirà anche quali sono per lui i progetti più interessanti da tenere d'occhio per il futuro. Bene, ciao Alessandro, è un piacere per noi averti qui. Oggi con te volevamo parlare un pochettino di questo stranissimo mondo che forse a tanti spaventa, che è quello della finanza decentralizzata o DeFi. Iniziamo con lo spiegare cos'è la DeFi e in cosa consiste, perché si differenzia dalla finanza tradizionale.
Perfetto, innanzitutto ciao Nicola, grazie mille per avermi invitato, che è davvero una bella occasione per poter appunto spiegare un po' questo mondo, sfatare alcuni miti e soprattutto cercare di capire poi a livello razionale, quindi senza tutto il rumore di contorno che quando si parla di cripto di solito c'è, no? Quindi DeFi in realtà sono quattro lettere che stanno semplicemente a voler dire decentralized finance, quindi finanza decentralizzata. Secondo me, a livello intuitivo, per capire che cosa significa per davvero DeFi, bisogna semplicemente prendere tutti i servizi che la finanza tradizionale offre. Quindi che cos'è che offre la finanza tradizionale? Innanzitutto servizi dove è possibile comprare e vendere dei prodotti finanziari, che possono essere delle azioni, delle obbligazioni, dei fondi, degli ETF. Comunque il senso è quello di comprare e vendere un prodotto finanziario. Oppure un altro prodotto della finanza tradizionale è quello dei prestiti, prestiti che possono essere quelli bancari più tradizionali, ma sappiamo che esistono anche i prestiti dove a collaterale magari ci sono dei pacchetti azionari o comunque ci sono dei fondi che fungono da collaterale e grazie a quelli si può ricevere una linea di credito. Ecco, tutte queste possibilità che sono rese disponibili dal mercato della finanza tradizionale sono state prese, copiate o comunque l'idea di base è stata copiata e sono state scritte su blockchain. Quindi l'unica differenza è che anziché risiedere questi prodotti finanziari su dei server centrali come possono essere le banche, quindi le decisioni le prendono le banche stesse che alla fine sono delle aziende, ecco questi protocolli DeFi, questi prodotti che hanno copiato gli stessi servizi che la finanza tradizionale offre, sono stati semplicemente messi su blockchain. Alla fine, anche quando si parla di blockchain, sembra che si parli di chissà che cosa, ma anche qui a livello intuitivo non è nient'altro che un database. Quindi è un posto dove poter immagazzinare informazioni. L'unica particolarità è che è un database distribuito e decentralizzato. Quindi, anziché essere un database nelle mani di Amazon, il famoso Amazon Web Service, è un database che in teoria, perché poi anche qua bisognerebbe andare a scendere più nel dettaglio, diciamo che almeno in teoria decentralizzato significa che questo database è custodito da tantissimi individui e quindi per cancellare completamente o modificare queste informazioni bisognerebbe andare da tutti questi individui che posseggono questo database e cancellarglielo a tutti e quindi teoricamente quasi impossibile. Quindi per cercare di fare una sintesi, che cos'è la DeFi? La DeFi ha preso i prodotti finanziari che la finanza tradizionale offriva, ne ha preso spunto per cercare di portarli in primo luogo su blockchain e quindi decentralizzarli, quindi non più stando alle regole della banca, ma stando alle regole di chi decide di fondare il proprio protocollo, perché ricordiamo che scrivere sulla blockchain lo può fare chiunque, quindi anche io e te potremmo metterci d'accordo e domani creare il nostro protocollo in DeFi su una blockchain a nostra scelta, ipotizziamo Ethereum. E in secondo luogo, ovviamente, visto che avevano la possibilità di farlo, hanno preso ispirazione, quindi non è che hanno proprio copiato tutto e incollato, e spesse volte, anzi, hanno preso ispirazione per creare dei prodotti finanziari anche molto più complessi. Ed è per questo che poi il mondo della DeFi è visto anche in maniera così complessa, perché sono stati presi i servizi della finanza tradizionale e molte volte sono stati resi più complessi, perché partono essendo magari uguale o comunque concettualmente simile, però poi sia per esigenze sia per decisione di chi sviluppa li hanno resi più complessi, quindi soprattutto hanno permesso permesso il fattore componibilità, che vuol dire io quando magari ricevo un prestito dalla mia banca ho messo a collaterale un pacchetto azionario, finisce lì.
Collaterale, per chi non lo sapesse, vuol dire mettere a garanzia del proprio mutuo, per esempio come quando ipotechi la casa, fai un mutuo per comprarti la casa, metti a garanzia la casa stessa. Di fatto la casa in termine tecnico è un collaterale, quindi mettere a collaterale significa mettere a garanzia.
Esattamente, quindi ecco, magari prendiamo proprio questo esempio, quando io prendo un prestito per la casa, dove quindi la casa stessa è il collaterale, diciamo, di questo prestito, oltre a, vabbè, lo stipendio eccetera eccetera, che la banca ovviamente fa una profilazione, comunque la storia finisce lì, cioè io ho la casa come collaterale, ricevo il mio credito e questo credito l'ho utilizzato subito in realtà per comprarmi la casa. Nel mondo della DeFi è molto più complesso, perché io posso mettere a collaterale dei Bitcoin, ad esempio, prendermi una linea di credito e con questa linea di credito magari andarla a mettere da un'altra parte, in un'altra piattaforma DeFi, dove a sua volta la sfrutterò come collaterale per prendermi degli altri prestiti. Cioè si allarga notevolmente la possibilità di azione per il singolo utente.
Con il rischio però in questo senso di leva, effettivamente, nel senso che c'è la possibilità, tu partendo da 100, fatto 100 euro quello che hai a disposizione in Bitcoin, chiaro che se lo puoi mettere a collaterale per ottenere prestiti da una parte, rimettere questi prestiti a collaterale dall'altra, è chiaro che puoi fare investimenti più o meno rischiosi che siano, con o senza cognizione di causa, che però possono poi in momenti complicati, e questo si vede spesso quando ci sono importanti correzioni sul mercato cripto, che poi ci sono le margin call, no? Quindi quando effettivamente chi ti ha prestato denaro ti viene a chiamare e dire: senti, mi devi ridare quello che effettivamente ti ho prestato, e lì son problemi.
Sì sì, hai perfettamente ragione, cioè il fatto di avere la complessità maggiore, quindi una maggiore possibilità di azione per l'utente, comporta che comunque c'è anche un rischio maggiore, perché più cose tu fai, più cose possono andare storte nell'operazione che stai facendo.
Esattamente. Ti faccio una domanda che magari potrebbe sembrare banale a chi questo mondo lo mastica, ma a chi non lo mastica potrebbe essere una delle prime che viene in mente. Io mi affaccio al mondo cripto, inizio a sentir parlare per comprare le mie prime cripto, quindi il mio primo pezzettino di Bitcoin piuttosto che di Ethereum, perché di fatto questi sono i grandi nomi che alla massa possono venire in mente. Inizio a sentir parlare di Coinbase piuttosto che Binance, se sono in Italia magari di Young Platform, eccetera eccetera. Cosa c'entrano questi o cosa non c'entrano con la DeFi? Quali sono le differenze e effettivamente dove sta l'approccio iniziale per una persona che si interfaccia per la prima volta al mondo cripto con la DeFi, che spesso è vista come veramente lontana, come solo a chi davvero lo mastica da tanto tempo, il mondo blockchain e il mondo cripto?
Allora, questa è un'ottima domanda. Parto magari con l'ultima parte della tua domanda, perché quando si parla di DeFi spesso appunto si vede come qualcosa di lontano e anche di difficile, e la realtà è che prendendo 100 la DeFi in tutta la sua essenza, l'utente medio avrebbe bisogno soltanto probabilmente di 4 o 5 di quello che la DeFi oggi può offrire, perché il restante 95 sarebbe da lasciare, sarebbe da destinare a chi è veramente competente. Cioè la cosa che con le cripto secondo me a livello psicologico cambia è che una persona che mediamente non è istruita in campo finanziario non gli viene da dire: ma sai che c'è oggi? Ho 5.000 euro quasi quasi, vado sul mio broker e mi compro questa azione perché boh, la vedo bene. Cioè è proprio una cosa che non viene naturale, uno non lo fa, perché riconosce il fatto che non è competente per valutare quell'azione lì. Invece con le cripto, e quindi anche in DeFi, cambia a livello psicologico, e spesso c'è questa cosa come dire: io ho 5.000 euro, ma sai che c'è? Compro Bitcoin, oppure compro Dogecoin, perché secondo me, capito, sale.
Che poi con Bitcoin probabilmente ti va ancora bene, nel senso che di tutto quello, dove li puoi buttare, se proprio li butti in Bitcoin, sai, non ti va malissimo. Se li butti su Shiba, forse no.
Sono voluto anche rimanere un pochino più attaccato, diciamo, a delle cose interessanti, quantomeno sensate. Però il senso è che a livello proprio psicologico alle persone viene da dire: ma sai che c'è? Ce li metto, anche se tu sei la stessa persona che 5.000 euro su un'azione singola non li metteresti mai, perché riconosci la tua incomprensione della materia. Col mondo cripto è come se le persone all'inizio, perché poi si scottano e lo riconoscono, ma all'inizio non riconoscono la loro incomprensione verso la materia, oppure pensano che sia una materia del tipo only up, no? Cioè vanno solo su. beh, basta prendere il mercato da gennaio a oggi e uno si accorge che non è affatto only up. E quindi poi, per tornare sulla domanda in realtà effettiva che hai fatto, è lontana la DeFi? Sì, è lontana, ma perché la realtà è che davvero è lontana. Cioè, per un utente medio che magari non ha mai approcciato neanche il mondo della finanza tradizionale, si può imparare, c'è anche molto materiale gratuito online, anche in italiano, tra cui, vabbè, ovviamente mi autocito.
Canale YouTube, hai fatto bene, guarda, te lo stavo per fare io, l'hai detto tu, mi hai anticipato, però CryptoIta su YouTube, ottimo, ottima fonte.
Vabbè, comunque, a parte, diciamo, questa autocitazione, c'è molto materiale con dove si può imparare, ma ovviamente bisogna spendere del tempo. L'usabilità non è ancora per la mass adoption, cioè se prendiamo una persona di 30-40 anni che magari comunque il suo broker con la banca lo sa usare, non sa invece usare la DeFi, cioè questo è scontato, deve imparare. Quindi la DeFi va imparata. Una volta che si impara la DeFi e che si prende la DeFi come un qualcosa di serio e non di un gioco che ci metto 1000 euro e vedo come va, allora lì si può sfruttare e ovviamente offre delle possibilità, se utilizzate in un contesto serio, di innanzutto diversificazione, cioè non è che va messo tutto in DeFi e che schifo la finanza tradizionale da zero, no? Però può offrire delle opportunità che magari il mondo della finanza centralizzata in questo momento non è in grado di offrire.
Tornando al tema exchange, perché si collega bene come a quello che dicevamo della barriera all'entrata che la DeFi oggi ha, che è molto alta a livello di conoscenza, ma anche a livello di user experience. Banalmente, trasferire fondi per chi non l'ha mai fatto è un qualcosa che spaventa da morire, giustamente, perché deve spaventare visto i rischi che ci sono nello sbagliare a trasferire fondi, e effettivamente questo è una barriera all'entrata, è inutile negarlo. Chi non ha mai utilizzato MetaMask piuttosto che altri wallet lo scoprirà nel momento in cui inizierà a farlo. È un qualcosa di molto diverso rispetto ad utilizzare banalmente Binance, Coinbase o in finanza tradizionale qualsiasi tipo di banca o broker, perché è chiaro che nel momento in cui tu hai qualche problema col tuo conto corrente, chiami la tua banca e dici guarda, ho sbagliato a fare questo bonifico, piuttosto che mi ha rubato la carta, devo recuperare i fondi, è un conto. Sbagli a inviare dal tuo MetaMask a un address, lo invia un altro, arrivederci fondi. Quindi effettivamente per uno che si approccia ci sono dei problemi di user experience, quindi di usabilità, che ne bloccano un pochettino l'adozione da parte della massa, no? Quindi tornando al tema exchange, come si inquadrano questi all'interno dell'ecosistema DeFi, o meglio come si escludono forse dall'ecosistema DeFi, quali sono le differenze?
E questa era un'altra ottima domanda che prima avevo svicolato perché avevo risposto solo alla seconda parte della domanda. Comunque, non solo MetaMask è difficile da usare, ma MetaMask e anche in generale i wallet proprio hanno spesso anche dei problemi, quindi anche se lo sai usare comunque a volte hai dei problemi, quindi è inutile che ci illudiamo. Proprio il mondo crypto DeFi è molto in questo momento lontano dalla massa adoption, quindi la DeFi secondo me occorre proprio farsi un esame di coscienza. La usi, punto di domanda, sì, solo dopo che l'hai studiata, non subito. Ed è qui che invece hanno un gioco, diciamo un ruolo rilevante, gli exchange centralizzati. Quindi hai citato tu prima i nomi dei più famosi: Coinbase, Binance, Crypto.com, FTX, oppure quelli italiani, quindi Young Platform, The Rock Trading, Conio. Dunque, queste qui sono delle vere e proprie aziende private, come potrebbe essere la nostra banca, che semplicemente offrono la possibilità a noi utenti di comprare e vendere criptovalute, un po' come la banca o il nostro broker ci permette di comprare e vendere delle azioni. Quindi l'unica differenza che hanno è che qui compriamo criptovalute. Tipicamente si può fare un bonifico in entrata anche proprio in euro verso il conto che l'exchange ci mette a disposizione, e una volta che noi abbiamo i nostri euro depositati sul conto presso l'exchange possiamo fare le nostre operazioni, quindi compre e vendere le varie criptovalute, e quando ci siamo stufati e vogliamo prelevare tutto, anche lì possiamo fare un prelievo in uscita, quindi dal conto dell'exchange verso il nostro conto. Quindi dal mio punto di vista, un utente che vuole immergersi per la prima volta nel mondo delle criptovalute innanzitutto è quasi obbligato a passare per un exchange, ma in secondo luogo fa anche bene a passare per un exchange, perché l'exchange è, come dicevi tu prima, hai un problema, hai dimenticato la password, avrai un po' di menate, però puoi scrivere al supporto e piano piano, magari con un po' di giorni di attesa, ti risolvono il problema. Hai qualche altro problema, non so, non trovi più le tue criptovalute ma da qualche parte nell'exchange sono, scrivi al supporto, ti rispondono, quindi ti aiutano. È ovvio che hai tutte, se vogliamo, gli svantaggi di avere un'azienda, quindi fallisce l'azienda, ciao, arrivederci ai tuoi fondi. Ecco perché la differenza con le banche, che le banche hanno l'assicurazione fino ai 100.000 euro, dove se anche fallisce
hanno anche una regolamentazione molto più stringente, nel senso che hanno riserve da tenere, hanno patrimonializzazione da mantenere, no? Ci sono tutta una serie di regolamentazioni, poi non entriamo nel mondo regolamentazioni e crypto perché se no ne parliamo per 4 ore, però effettivamente questo manca per certi versi agli exchange.
Esatto,
oggi.
Esatto, adesso diciamo che gli exchange stanno cercando piano piano di regolamentarsi, non è facile soprattutto perché in molti paesi, soprattutto in Europa, mancano ancora proprio le regole, però questo è giusto da chiarire. Appunto, le banche in questo momento hanno degli standard di sicurezza molto più elevati e quindi è ovvio che se un exchange dovesse fallire è più difficile che noi rivediamo i nostri soldi, questo va detto. Poi, quanto è facile che un exchange fallisca, qui sta un po' alla singola persona fare una sorta di studio sull'exchange. Diciamo che i più grossi comunque ormai si stanno affermando molto e quindi potremmo dire, tra virgolette, che comunque ci si può affidare a questi grandi nomi, quelli che abbiamo detto prima praticamente. Per cui ecco, gli exchange sono fondamentali perché in primo luogo sono il punto di contatto tra la valuta fiat e le criptovalute. Quindi se io voglio comprare bitcoin ho due strade: o conosco qualcuno che già possiede bitcoin e me li vuole inviare, ok, può essere un tuo amico
magari.
Oppure devo andare su un exchange, perché su un exchange troverò tante altre persone come me che magari vogliono fare l'operazione contraria, quindi io riesco a comprare bitcoin. In secondo luogo, per una persona che proprio partendo da zero vuole entrare a pieno mondo, quindi vuole proprio imparare tutto, non è che parti partendo dalla DeFi, parti con l'exchange, incominci a capire come funziona l'exchange, se soprattutto se magari non hai neanche mai usato un broker finanziario, quindi non hai neanche mai idea di cosa vuol dire fare un ordine limite, un ordine a mercato, questo lo puoi imparare anche su un exchange, perché quello è esattamente identico a come funzionerebbe un broker sui mercati finanziari tradizionali. Quindi prima impari l'exchange, impari a conoscerlo, impari a capire che comunque puoi scrivere al supporto, ti rispondono, ti cercano di aiutarti, e poi se la cosa ti interessa incominci ad approfondire il mondo DeFi, perché poi, come dicevi tu, il vero problema sta che quando si parla di decentralizzazione di solito si mette anche la parola sicurezza o comunque indipendenza finanziaria, che è vero, cioè le criptovalute ti danno il completo controllo, sei tu il vero proprietario, ma ti danno anche la completa responsabilità.
Che non è banale, per chi è abituato al sistema bancario tradizionale non è per nulla banale.
Mentre gli exchange ovviamente si prendono la responsabilità e ti tolgono la libertà, chiamiamola, o comunque ti tolgono il...
Di fatto è un trade-off, nel senso che ti permettono di non doverti preoccupare di certi aspetti. Per esempio, è chiaro che se tu entri in DeFi inizi a capire, inizi a sentire le seed phrase, come entrare all'interno di uno wallet, eccetera, eccetera, nei centralized exchange come Binance o Coinbase o tutti gli altri che abbiamo citato prima, stiamo ancora girando con le password, ovviamente, per cui è chiaro che è un qualcosa di molto più familiare a chi si sta approcciando per la prima volta, ed è di fatto un passaggio obbligato non solo a livello formativo, perché ti permette di apprendere il mondo senza tutta la complessità partendo dall'inizio, ma è di fatto obbligato perché se tu vuoi comprare in euro bitcoin devi passare da un exchange centralizzato.
Esatto, per cui anche gli exchange hanno e avranno un ruolo fondamentale nel mondo cripto, anche perché poi molti di questi exchange hanno anche la parte di educazione in realtà, cioè magari hanno la loro parte educational dove ci sono un sacco di articoli, quindi tu puoi anche proprio partire da un exchange con il quale ti trovi bene, perché che ne so, anche ti piace esteticamente, cioè poi è ovvio che uno dovrebbe fare le considerazioni di affidabilità, volumi, commissioni, però diciamo che
costi
esatto, però banalmente se uno magari parte con 200 euro per provare, le commissioni incidono fino a un certo punto se stai un po' giocando, e lì magari l'exchange che ti piace ha tutta la parte di educazione dove ti spiega anche come funziona la DeFi, perché anche l'exchange poi ha interesse che magari piano piano tu passi alla DeFi, perché magari la DeFi è la DeFi proprio dell'exchange stesso, quindi citando due nomi come Binance e Crypto.com, questi sono due exchange centralizzati e poi entrambi hanno la loro blockchain, quindi piano piano anche loro ti incentivano un po' a imparare questo mondo per dire senti, io ho l'exchange e qua tu puoi stare sicuro che ti gestisco tutto io, poi io ti fornisco il materiale anche per imparare, se ti va di sperimentare vai anche lì.
Chiaro, quindi hanno direttamente il punto di contatto per fare un po' di upselling sul mondo DeFi. Adesso ti metto un po' in spot e ti faccio delle domande molto provocatorie. Piccolo disclaimer, non sono consigli finanziari, stiamo facendo solo una chiacchierata. Da qua alla fine dell'anno quali sono le tue picche? Adesso lo devi dire, sei sotto giuramento, quali sono le top 3 in cui credi? Non c'è educazione, non devi trattenerti, dici, perché okay, siamo curiosi.
Ok, allora Bitcoin...
E non voglio sentire Bitcoin perché
Bitcoin e Ethereum
è troppo semplice.
Immagino da escludere.
Troppo semplice.
Okay. Dunque, premettendo che secondo me in generale, almeno tipo l'estate, comunque non sarà un grande mercato, quindi secondo me in generale 2022 non sarà il mercato, come dire, investo nelle cripto per diventare milionario, però piuttosto può essere un mercato che ci consente di imparare e magari accumulare se vogliamo fare strategie di lungo termine come i PAC, eccetera, eccetera. Quindi tre nomi, io ti direi, parto dicendoti Secret Network, che è un progetto molto interessante, con attenzione anche alla privacy, in particolare privacy programmabile. Consente, diciamo, se vuoi di mantenere la privacy, se non vuoi puoi anche, diciamo, essere pubblico, quindi che le tue transazioni siano guardabili anche dall'esterno. Quindi questo era il primo. Come secondo ti direi Cro, mi piace molto, poi con le mosse recenti che hanno fatto, che hanno scontentato in parecchi, in realtà secondo me diventano molto più sostenibili, stanno spingendo tanto, sponsor dei mondiali di calcio, insomma l'abbiamo visto ovunque, Formula 1 eccetera eccetera, ha la sua blockchain creata da poco, insomma, quindi mi piace come progetto, mi piace come lavorano. Terzo ti direi il mondo Atom, quindi diciamo il mondo Cosmos, e quindi Atom un po' come token, perché mi piace molto la loro filosofia, anche se comunque come upside, cioè come potenziale di per salire, ce n'ha, magari non da fare il 25 per, però ha un buon margine secondo me.
C'è un po', io ripeto, non sono un esperto in materia, quindi se dico cappellate feel free to correct me. In generale però, per quanto Cosmos sia molto interessante come progetto, lo stavi anticipando tu, non è detto che all'aumentare del successo di Cosmos corrisponda un equivalente upside di Atom stesso. Magari proviamo a spiegarlo, perché tu sei sicuramente più bravo di me nel spiegare il perché.
Sì, è corretto quello che dici tu. Il motivo è che Cosmos a livello intuitivo è un grandissimo progetto e non è una sola blockchain. Cosmos ha la visione di creare un ecosistema costituito da tante blockchain, dove ognuna di queste blockchain può comunicare tra loro, quindi ognuna di queste può comunicare con le altre tramite un protocollo di comunicazione nativo, quindi diciamo che sono tutte delle blockchain separate a sé stante, ma che possono comunicare tra di loro, e quindi è per questo che prende spesso il nome di universo delle blockchain, da qui poi Atom, che anche a livello proprio grafico è per questo che si chiama così. Atom a tutti gli effetti è semplicemente la moneta di una di queste blockchain. Ora, di solito quando si parla di Cosmos viene sempre in mente Atom, perché, visto che è solamente una di queste blockchain, perché è stata la prima, cioè di tutto l'ecosistema Cosmos Atom è stata la moneta della prima blockchain che è nata su Cosmos, quindi è quella che ha più storico, è quella su cui, volendo, c'è anche stato il maggior numero di sviluppo. Tutti i più grandi exchange al mondo hanno Atom, lo listano, mentre ne prendo un'altra, Osmosis, che probabilmente è la seconda. Ecco, se vai a vedere in quali exchange centralizzati c'è Osmosis, forse uno, due, ok? E questo già comunque è importante, perché l'utente magari entry level, Osmo, che è il token, non se lo può neanche comprare se non c'è su un exchange. In più ti dico anche che sono previsti in futuro degli aggiornamenti che hanno l'obiettivo di cercare di dare un ruolo più centrale ad Atom, perché il problema è quello che dicevi tu, è che appunto, perché se Cosmos ha successo Atom ne dovrebbe risentire, perché alla fine io potrei avere che di questo mega enorme ecosistema qualcuna di queste ha successo, ma magari non Atom, visto che in realtà Atom non ne beneficia dal fatto che tipo arrivi una blockchain a mega successo, perché quella blockchain avrà un'altra moneta. E questo è vero, ed è uno dei maggiori problemi di Atom, sui quali però, diciamo, gli sviluppatori ne sono bene a conoscenza e quindi sono già in progetto degli aggiornamenti per cercare di focalizzare il centro dell'attenzione su Atom. Quindi il futuro di Cosmos in realtà è Atom, quindi la blockchain proprio di Cosmos, la blockchain di Atom, un po' come se fosse il cuore pulsante, quella che dà poi la sicurezza anche a tutte le altre. Questo è un po' il loro obiettivo di lungo termine.
Chiaro, chiarissimo. Te ne faccio un'altra, un po' provocatoria. Secondo te, all'interno della top 10, piuttosto che della top 15 ad oggi, quali sono i due, tre, dimmi tu, progetti più sopravvalutati? Quindi quelli che secondo te sono lì, ma non saranno lì fra 5, 6, 7 anni, o magari anche l'anno prossimo.
A mio avviso sopravvalutati rispetto alla loro proprio market cap attuale, cioè alla loro capitalizzazione attuale, abbiamo Ripple, XRP, che ha anche una causa con la SEC in ballo.
Da cui dipenderanno tra l'altro tante conseguenze probabilmente per il mondo cripto.
Dipenderà come la prendono, sì, perché poi lì si parla anche di securities, cos'è una securities, cosa non è.
Esatto.
Tema molto complesso che io stesso comunque faccio fatica anche a conoscere in toto, perché lì poi...
Molto legalese.
Esatto, è molto molto legalese a quel punto. Anche che ADA, Cardano, non che sia un progetto che non mi piace, ma è un progetto che in questo momento, per quello che offre adesso, secondo me è molto sopravvalutato. Magari un giorno...
È molto lento ADA, secondo me, ha un po'... che è un, forse un pro, forse un contro, nel senso che dipende come lo
quello
vedi.
Che voglio dire è che non è sicuramente un progetto stupido o inutile. È semplicemente lento negli sviluppi, lento negli aggiornamenti, e quello che offre al momento non è al passo della concorrenza rispetto a quelli che sono vicino a lui, diciamo. Poi vabbè, non voglio citare le shitcoin che sono presenti.
No, beh, quello...
No, e poi basta, dagli.
Pensavo che me ne mettessi tra i progetti da qua alla fine del 2022.
No, ormai sono troppo capitalizzati. Shiba lo bisognava comprare a gennaio dell'anno scorso.
Dammi... Magari io ti do qualche nome.
Vai.
E tu mi dici due parole, se ci credi o non ci credi, qual è secondo te il futuro, ma veramente facciamo una cosa molto veloce. Polygon.
Mi piace come progetto, non mi fa impazzire il token Matic, che è il loro token, però a livello di progetto secondo me è molto forte.
AVAX.
Mi piace proprio come ecosistema.
Ti piace tutto?
No, vabbè, come stai citando progetti seri.
Beh, effettivamente, mi stai invitando ad andare a prendere qualcosa,
no,
di più.
No, dipende cosa vuoi, cioè se vuoi che io ti dica mi fa schifo.
Polkadot
mi piace molto perché condivide l'obiettivo di Cosmos, quindi sono un po' le due alternative, universo del blockchain di Cosmos, universo del blockchain di Polkadot, con le dovute differenze, però mi piacciono entrambe le vedute.
FTX token.
Mi piace perché gli token di questi exchange forti, quindi BNB, Crow, FTT, secondo me hanno un buon futuro perché hanno proprio dietro anche un'azienda che produce utili a prescindere dal mercato e può utilizzare parte di questi utili, come già BNB e come FTT fanno, per fare proprio dei buyback, come fanno proprio anche le compagnie talvolta.
Algorand
onestamente non mi fa impazzire, penso che sia molto spinta, cioè abbia degli agganci molto forti a livello di fondi di investimento, ma non mi fa impazzire.
L'ultima apre un attimo un tema un po' controverso, se vuoi, più che altro diverso da quello che abbiamo trattato oggi, Apecoin
onestamente non te la so valutare, cioè secondo me ormai ha senso Apecoin perché hanno creato qualcosa di gigantesco.
Per chi non lo sapesse, Apecoin è il token, diciamo, di riferimento per il mondo Bored Ape Yacht Club, che è di fatto uno dei più grandi progetti NFT che ci siano oggi sul mercato.
Sì. Guarda, ti direi che secondo me i Bored Ape, cioè il progetto NFT dei Bored Ape Yacht Club, è talmente famoso da aver strabordato il mondo cripto. Cioè uno le scimmie, perché poi sono diventate famose così, le conosce e magari non ha mai sentito parlare neanche di Ethereum. Cioè... hanno strabordato a quel punto che quindi ti direi il token Ape ha senso? Ha senso? Secondo me sì, perché loro hanno creato un ecosistema gigante. Poi lo compreresti? Preferirei, se uno ha le possibilità a sto punto, preferirei comprarmi uno dei Bored Ape piuttosto che il loro token. Però...
Beh, hanno prezzi forse leggermente diversi.
Sì.
Leggermente diversi.
Sicuramente.
Giusto per dare riferimento a chi ci ascolta, oggi un Ape costa $13, il floor price di Bored Ape Yacht Club oggi è probabilmente $430,000, una roba simile, adesso fluttua, dipende dall'effetto di Elon Musk, che ieri ha fatto un
esatto.
Po' una scimmiottata, se vogliamo giocare sulla parola scimmia del Bored Ape, visto che sembrava pro, adesso non si capisce se l'ha solo presi in giro, probabilmente sul tema che è tutto un altro tema di effettivamente del fatto che JPEG salva come immagine, imposta come immagine profilo, lo possono fare tutti, nonostante ciò l'NFT con grazie alla tecnologia blockchain, ma questo è tutto un altro tema, ti permette poi di capire effettivamente chi è davvero il vero proprietario.
Esatto.
Alessandro, noi concludiamo solitamente il nostro podcast con tre domande molto, diciamo, non molto, però personali, che vogliono un attimino andare oltre la figura del professionista con cui stiamo facendo due chiacchiere, per capire. La prima di queste è: qual è la citazione o frase che più ti rappresenta?
Molto bella questa domanda, sicura, non so se è forse quella migliore che mi rappresenta, però in questo momento la sento e mi piace. Una citazione è la frase che disse, credo, Elon Musk quando disse che bisogna porsi degli obiettivi molto grandi e soprattutto con dei limiti di tempo non ristretti, impossibili, però molto corti, in modo che tu sia talmente spronato a raggiungerli che alla fine molto probabilmente non avrai raggiunto il tuo obiettivo che ti eri prefissato, ma sarai molto più avanti di quanto magari lo saresti stato se ti fossi prefissato un obiettivo molto più lasco in un tempo molto più ampio. Quindi questo da un punto di vista, diciamo da un primo punto di vista. E poi il secondo punto di vista, non so se è una citazione di qualcuno oppure no, però sicuramente come a livello di ragionamento qualcuno l'ha anche già detto: il futuro non è prevedibile, però ogni persona può fare in modo che vada un pochino più nella direzione che si vuole.
Bello, molto molto bello. La seconda domanda è: quale consiglio daresti al te del passato? E non vale dire investi in Bitcoin prima.
Allora, me ne darei tanti in realtà, però uno che mi viene in mente adesso è non pensare che la differenza abissale sia nel risparmiare quei 10 euro per andare a mangiare la pizza, tipo. Cioè il risparmio è importante, però non è quello che fa la differenza, a meno che uno non abbia proprio dei problemi che non riesce neanche a risparmiare perché spende, ma...
Sì, è più un devi essere in grado di risparmiare, ma devi essere in grado di aumentare il tuo reddito.
Esatto.
Perché è quello che fa veramente la differenza.
Cioè, esatto, quello è proprio il senso.
L'ultima domanda è: un consiglio professionale e uno personale che ti senti di dare a chi ci ascolta?
Dunque, un consiglio professionale lo posso dare relativamente a quest'ambito e è questo qui. Come ce lo dicevamo all'inizio, forse probabilmente tagliato da questa parte di podcast, però io sono del 98, tu sei del 99, cioè comunque siamo molto giovani, e per chi magari tra quelli che ci ascoltano ha l'età più o meno come la nostra, questo mondo, cioè il mondo delle criptovalute, se preso in maniera seria, è un mondo che ha da offrire tanti posti di lavoro. Perché in questo momento la domanda di lavoratori in questo settore è molto più alta dell'offerta, soprattutto per lavoratori competenti. E spesso una persona è disincentivata perché dice: innanzitutto io di finanza magari non ci capisco niente, poi di programmazione non ci capisco niente. Che è vero, parliamoci chiari, i lavori più richiesti sono i programmatori e chi comunque è esperto di finanza, magari sa fare tokenomics, ma non sono solo quelli. Cioè alla fine è come dire, Microsoft non è che ha bisogno solo di programmatori, ha bisogno di quello che gestisce il marketing, quello che gestisce i social. Davvero, ci sono tantissimi settori, quindi è un mondo che offre tante opportunità se uno lo vuole prendere in maniera professionale. Spesso paga anche, onestamente, paga anche di più della media italiana, proprio perché spesso non si lavora per aziende italiane, e non lavorando per aziende italiane magari uno prende lo stipendio tipo da Hong Kong, e lo stipendio di Hong Kong è più alto di quello italiano, quindi spesso viene anche pagato di più proprio per magari un ruolo analogo. Un consiglio personale è...
sono bastardi queste domande.
Questa domanda è perché ovviamente non so con chi ho a che fare, chissà chi è che mi sta ascoltando. E diciamo che un consiglio personale, a parte quello banale di non smettere di informarsi, ma più che altro che a livello proprio personale, parlando di cripto, secondo me è importante dire riconoscere i propri limiti e non sentirsi in competizione con altri per svariati punti di vista. In primis perché quello che gli altri dicono non è esattamente per forza quello che hanno davvero fatto, primo. Secondo, perché non ha senso, cioè come tu non metti in competizione, cioè non è, di solito non c'è una competizione tipo ehi ma tu quanto è che hai investito e quanto hai guadagnato, cioè non esiste questa competizione. Nel mondo cripto si sente molto di più invece, non va presa, cioè comunque l'investimento è anche il tempo, tienine conto.